Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi in compagnia di Massimiliano Gugole. Nella prima parte del programma di oggi abbiamo raccontato assieme al commentatore politico Paul Scutti l'annuncio del riconoscimento formale dello Stato di Palestina da parte dell'Australia, annuncio che il primo ministro Anthony Albanese ha dato al suo arrivo a New York, dove parteciperà ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ascoltiamo un estratto dall'intervento di Paul Scutti.
Il primo ministro ha dichiarato a New York che questo riconoscimento fa seguito alle aspirazioni legittime del popolo palestinese e consolida l'impegno australiano per una soluzione a due stati come unica via per una pace duratura. Il riconoscimento però non giunge senza alcune condizioni importanti. Il primo ministro ha sottolineato che per questo riconoscimento, affinché diventi effettivo, l'autorità palestinese deve impegnarsi a demilitarizzare Gaza, tenere elezioni libere e garantire che Hamas non giochi alcun ruolo nel governo di uno Stato palestinese. È intervenuta anche la ministra degli esteri Penny Wong, che ha aggiunto che i documenti ufficiali del governo australiano useranno d'ora in poi il termine Stato di Palestina e che ci saranno anche ulteriori passi in tal senso, come l'apertura di ambasciate. La coalizione da parte sua ha criticato duramente questo riconoscimento, affermando che invece dovrebbe avvenire solo al termine di un processo di pace, non durante il conflitto attualmente in corso.
Questo è il commentatore politico Paul Scutti, il cui intervento sarà presto disponibile da riascoltare sul nostro sito sbs.com.au/italian e anche sulla vostra app per podcast preferita. Anthony Albanese è quindi a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale. Proviamo quindi a capire meglio la rilevanza di questa riunione, che coincide con l'80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.
I spoke on the theme that will be guiding my presidency, Better Together. This theme reflects the reality that no single nation, regardless of its size, might or wealth, can confront the challenges that we face all alone.
Questa è Annalena Baerbock, ex ministra degli esteri tedesca e ora nuova presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I leader mondiali sono in questi giorni a New York per l'Assemblea, un evento annuale che consiste essenzialmente in diversi giorni di discorsi e che quest'anno sta attirando notevole attenzione, in quanto diversi leader hanno annunciato la loro intenzione di riconoscere la Palestina come Stato durante i lavori. Ma, come detto, l'Assemblea Generale di quest'anno è significativa anche per un altro motivo. Ricorre infatti l'80° anniversario della fondazione dell'ONU e questa storia è fondamentale per comprendere cosa è esattamente l'Assemblea Generale e quali sono i suoi poteri.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day.
Il primo ministro britannico Winston Churchill annunciò la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa l'8 maggio del 1945. La guerra nel Pacifico era alle sue fasi finali, con i giapponesi destinati a firmare la resa nella baia di Tokyo nel settembre dello stesso anno. I rappresentanti di 50 paesi si erano però già incontrati a San Francisco dall'aprile del 1945 per redigere un nuovo accordo che, speravano, avrebbe evitato ulteriori spargimenti di sangue. Dopo 2 mesi di dibattito, fu il presidente della conferenza, l'ambasciatore britannico presso gli Stati Uniti, Lord Halifax, a concludere definitivamente i lavori a giugno.
And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations.
E la carta approvata stabiliva quattro elementi principali nella nuova organizzazione che si sarebbe chiamata Nazioni Unite. Ci sarebbe stato un consiglio di sicurezza per affrontare i problemi militari, una organizzazione per risolvere le questioni sociali che potrebbero poi in ultima analisi diventare cause di guerre future, un tribunale per dirimere le controversie e un'assemblea generale. Dopo aver iniziato con 51 membri, sono ora 193 i paesi che fanno parte dell'assemblea, con la Santa Sede e la Palestina che hanno lo status di osservatori. Ma cos'è quindi l'Assemblea Generale? Ascoltiamo la spiegazione della dottoressa Imogen Saunders, direttrice del Centro di Diritto Internazionale e Pubblico presso l'Australian National University di Canberra.
So the UN General Assembly is the primary representative organ of the United Nations. Unlike the Security Council, every member of the UN has a seat on the General Assembly. So it's the forum in which UN members can get together to discuss issues, but also to issue resolutions in terms of matters that are going on in the world, calling on states to do things, commenting on various matters.
Secondo la dottoressa Saunders, una caratteristica importante dell'Assemblea è che le sue risoluzioni non sono vincolanti, sono raccomandazioni. Ciò significa essenzialmente che gli Stati membri non possono essere costretti a seguire determinate linee d'azione, perché l'idea è quella di cooperare.
But they do, nonetheless, UN General Assembly resolutions do play an important role because the way international law works is customary international law, which is binding on all states in the world, is formed of state practice and opinio iuris, which is what states do and a belief that law is binding upon them. And General Assembly resolutions can be used as evidence of both state practice and opinio iuris. So although they're not binding in and of themselves, if you have enough General Assembly resolutions that build up over a period of time, they can actually contribute to the development of binding norms of international law.
Nel 1945 il presidente degli Stati Uniti Harry Truman riteneva che le Nazioni Unite avessero il potenziale per evitare un notevole spargimento di sangue se avessero adottato quello spirito.
If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive.
E all'inizio di quest'anno lo storico Steven Schlesinger aveva dichiarato alla rete delle Nazioni Unite che il desiderio di pace non è sempre stato realizzato attraverso l'Assemblea Generale.
They created a charter which reflected the aspirations of humanity. The spirit was very enthusiastic at that time. Of course, we now know today that the UN has survived for 80 years through many different crises. And ones that sometimes it helped settle and sometimes was not able to help settle.
Nonostante i momenti di crisi e le accuse di irrilevanza, secondo la dottoressa Saunders del Centro di Diritto Internazionale Pubblico dell'Australian National University di Canberra, l'Assemblea Generale esercita un'influenza significativa attraverso una serie di agenzie che svolgono i mandati delle Nazioni Unite e ha anche un'importante autorità morale.
It is the only body where every UN member has a say. And so when you have a resolution that is either unanimous or near unanimous, then that means that you'll essentially have a plebiscite of all the countries in the world, and that carries significant moral weight with it.
E questo era un servizio realizzato da Deborah Grok per SBS News, e anche questo lo potete riascoltare più tardi sul sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.